per la rubrica realizzata in collaborazione con lo studio di ingegneria strutturale Giovanni Enrico di Latiano, questa mattina parliamo di architettura moderna.
Buongiorno amici di Aradio. Oggi iniziamo a parlare e continuiamo a parlare ovviamente di quella che è l'architettura del XX secolo, quindi tutto il percorso che ci ha portato, ovviamente che ci sta portando alla conoscenza dell'architettura moderna. E oggi, come avevo già accennato la scorsa puntata, parliamo dei giganti di ferro e anche delle vergini di vetro. Che cosa sono? Sono esattamente tutte quelle strutture che intorno al 1900 sono nate da un punto di vista progettuale come strutture in acciaio. Vogliamo in ferro, vogliamo la Torre Eiffel, vogliamo tantissime coperture che sono state realizzate per le ferrovie e via discorrendo. Quindi diciamo che il XVIII secolo fu proprio l'era delle grandi opere dell'ingegneria e della rivoluzione tecnica. Nello specifico, nel 1900, lo storico d'arte Alfred Goldmayer giunse alla conclusione che proprio nel suo libro Eisenbeten, che in costruzione in ferro, che con l'architettura del ferro era nata una nuova qualità edilizia, ma l'evoluzione estetica era ancora in fermentazione. Quindi metafora proprio che Meyer sviluppava ulteriormente. I fermenti sono agenti disgregatori che provocano e accelerano la decomposizione di quantità relativamente grandi di altre sostanze organiche. I fermenti che costituiscono la posizione del XIX secolo nella storia dello stile sono le conquiste della tecnica moderna. Queste sono venute in primo piano proprio ad illustrarci quella che era la progettazione strutturale in acciaio. I loro effetti più importanti sono articolabili in tre grandi categorie tematiche: anzitutto il ferro, in secondo luogo l'arte delle macchie, in terzo luogo l'arte della luce e del fuoco. Sono queste proprio le forze più potenti che influenzano stilisticamente il presente e delle quali per quanto oggi ci è dato di intuire anche il futuro, di tutto questo ne dovrà tener conto ovviamente. Infatti le nuove progettazioni di oggi stanno spingendo molto su questa progettazione, ma tutte le altre sostanze, diciamo, di quali fenomeni mostravano proprio la forza disgregatrice, sono proprio le forme stilistiche storicamente proprio tramandateci. Quindi gli architetti parlavano della ricerca di un nuovo stile commisurato all'era delle macchine, andava affermandosi nelle pure costruzioni industriali una chiarezza formale che era prima sconosciuta. Ma queste costruzioni, per esempio i grandi capannoni espositivi progettati spesso per un utilizzo temporaneo, non potevano essere considerate opere d'arte, e le loro efficacia veniva proprio svalutata come fascinazione momentanea. Così le radici dell'architettura moderna sono in realtà nascoste in tutto questo. Infatti lo scrisse anche Sigrid Jodin, che era nel XIX secolo, era proprio uno dei massimi esponenti che scriveva tutto quello che era l'architettura moderna e contemporanea. I molti incendi però catastrofici accorsi nelle filature inglesi avevano proprio portato nell'ultimo decennio del XIX secolo alla costruzione di fabbriche con pilastri di ghisa. Fino ad allora il ferro era considerato un materiale edilizio diffuso soltanto negli elementi secolari, nei tiranti, nei collegamenti di conci, negli architravi e nelle cornici. Con il ponte di ferro realizzato tra il 1777 e il 1779 a Kelbrookdale, questo materiale venne usato per la prima volta da solo. Nel continente europeo la fabbrica del ferro e con essa lo sviluppo industriale rimase per un certo tempo in secondo piano rispetto alla situazione inglese. In Francia il ritardo venne compensato da un'abbondanza di idee nuove. Nel 1837 Apple SU presentò una nuova capriata leggera a cui fu presto dato, diciamo, il nome nel 1849 di Joly, che proprio un ingegnere gli diede questo nome, Joly, che introdusse una trave AI in angolare in ferro rivoltati. Infine fu anche accolta una delle conquiste dell'ingegneria ferroviaria, e quindi il laminato d'acciaio profilato delle rotaie. Contemporaneamente all'industria siderurgica fioriva anche quella vetraria, e nel primo quarto del XVIII secolo le lastre di vetro sostituivano l'economica carta oleata. Già dai secoli XVII e XVIII la costruzione di serre era molto progredita. In esse l'uso di ferro rimase a lungo contestato, date le sue eccellenti qualità di conduzione termica, che ovviamente portavano ad un continuo sgocciolamento dell'acqua di condensa. Solo attorno al 1830 le tecnologie di costruzione in ferro si diffusero, grazie proprio al peso ridotto e agli stretti profili che diventavano così possibili realizzare. Per contro, la lavorazione leggera del legno di Joseph Baxon consentì di usare nei suoi edifici archi in stratificato incollato. Soluzioni sperimentate vennero proprio trasferite ad altre tipologie costruttive, come le tettoie di vetro delle gallerie di negozi. In questi passaggi la luce da capriata era in genere ridotta e non potevano pertanto grandi luci avere difficoltà di essere costruite. In Inghilterra i capannoni coperti di grandi dimensioni erano già stati sviluppati negli arsenali della Marina Reale, poiché la costruzione di una nave da guerra poteva richiedere fino a 13 anni. Occorreva proprio proteggere dalle condizioni atmosferiche lo scafo non finito, ricorrendo proprio, come i veneziani facevano già da tempo, ad un capannone. Nel 1814 a Portsmouth, a Carmand, questi scali venivano costruiti ancora in legno, e soltanto nel 1845 furono introdotte per la prima volta le strutture di ferro con capriata in lamiera ondulata. Come vedete, passo passo c'è questa evoluzione che va a diffondersi. Inizialmente dal legno si passa al ferro, dal ferro si passa alle coperture in ferro, ovviamente con le lamiere ondulate, e contestualmente arriva anche il vetro per la costruzione di strutture importanti come Torre Eiffel, strutture di copertura importanti come le serre, ma anche strutture di grandi dimensioni come le ferrovie. Questa è un'evoluzione continua, ovviamente, che ci porta a lasciare tantissime strutture ancora ad oggi in completa funzione. Le strutture sono sparse, diciamo, ovunque, e le troviamo in mezzo a, diciamo, al nostro vivere quotidiano. Vi ringrazio, amici di Aradio, e ovviamente continuiamo il nostro percorso anno dopo anno verso l'architettura del XX secolo. Buona giornata.
Avete ascoltato una rubrica realizzata in collaborazione con lo studio di ingegneria strutturale Giovanni Enrico di Latiano.